tutto questo. In sintesi, un grande intellettuale, un grande riformatore. Un grande intellettuale perché è stato uno studioso, non solo della psichiatria, cioè della disciplina nel quale si è specializzato, diciamo, all'università di Padova, ma dire, ha indagato al di là dei confini della sua materia, cercando altrove elementi per rinnovare la psichiatria, al punto di sentirsi in qualche modo impegnato a cancellare la psichiatria tradizionale e inventare qualcosa di nuovo. È stato un grande riformatore perché è stato capace di costruire passo dopo passo una rivoluzione. Questa è la definizione di rivoluzione, è di un personaggio assai autorevole, Norberto Bobbio. Nella storia di Basaglia ci sono, secondo me, alcune date fondamentali. Basaglia, sappiamo, nasce nel 1924, nasce a Venezia da una ricca famiglia veneziana, abitava in Campo San Polo, giocava in Campo San Polo con amici con i quali avrebbe avuto poi rapporti stretti, per non dire strettissimi, ad esempio con i fratelli Ongaro, Alberto Ongaro, che sarebbe diventato uno scrittore, soprattutto Franca Ongaro, che sarebbe diventata nel dopoguerra sua moglie, Franca Ongaro Basaglia. Va a scuola ovviamente con risultati alterni, siamo in pieno periodo fascista, no? Come avrete capito, è nato nel 24, va all'università, si iscrive all'università di Padova, frequenta medicina, ha la sua vicenda antifascista perché organizza la distribuzione di volantini antifascisti e finisce in galera, nelle galere fasciste, nella fine del 1944. Ne uscirà proprio alla liberazione di Venezia, cioè nell'aprile del 1945. È un episodio fondamentale. Non solo perché
il primo episodio, diciamo, dottore, è il primo episodio di contenzione.
Esatto.
Sperimenta,
il primo episodio di contenzione è fondamentale poi rispetto al suo futuro. Immediatamente dopo la guerra si laurea, fa la sua carriera all'interno dell'università, potrebbe avere una carriera brillantissima, legge molto, studia molto, scrive moltissimo su varie materie legate ovviamente alla psichiatria, finché appunto non decide che la sua strada non è quella dell'accademico, ma è altro, è quello del vivere concretamente i problemi della psichiatria. A quel punto fa il concorso, entra come direttore all'ospedale psichiatrico di Gorizia e lì appunto ecco che la sua vicenda si riannoda a quella del carcere, perché qui è una sua testimonianza, dice: quando sono entrato nel manicomio di Gorizia, cioè ho avvertito esattamente lo stesso odore, la stessa puzza, immaginate quale, che avevo sentito entrando nel carcere fascista di Venezia. E lì capisce, ecco, che c'è una similitudine, un'identità tra questi due istituti di pena, il carcere e il manicomio. Il carcere, istituto di pena, ma di una pena i cui termini si conoscono. Il manicomio, classico esempio di fine pena mai, perché chi entrava lì dentro si incamminava lungo un processo di regressione, mai o rarissimamente ne sarebbe uscito. Lì capisce che si deve cambiare qualcosa ed ecco lì appunto il riformatore.
Pivetta, Gorizia è sicuramente un episodio fondamentale all'interno dell'esperienza di Basaglia, ma esattamente lui che situazione trova? Non mi riferisco solo a Gorizia. In Italia era regolata da una legge del 1904 proposta dall'allora presidente del Consiglio Giovanni Giolitti, che diceva: debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale quando siano pericolose a sé e o agli altri e riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi. Oh, c'era quel passaggio, riescano di pubblico scandalo, che in realtà in quei 1978, insomma in questi quasi 80 anni in Italia, ha fatto finire nei manicomi veramente un po' la qualunque. Ci vuole fare un breve ritratto del manicomio pre-Basaglia, che cos'era?
Sì, certo, quello che incontra Basaglia a Gorizia, appunto accanto alla sporcizia, alla puzza, all'odore, è la contenzione, no? I letti di contenzione, le camicie di forza, le gabbie dentro i quali venivano reclusi i malati, l'impossibilità di uscire anche momentaneamente dal matrimonio, i padiglioni nettamente divisi. La legge del 1904 sanciva la pericolosità del malato di mente e quindi l'obbligo della custodia. Se sei pericoloso ti devo custodire, come il delinquente criminale assassino che finisce in carcere. Ecco, ti devo custodire e per custodirti posso usare tutti gli strumenti, che allora erano soprattutto strumenti meccanici. Poi verrà altro, poi verranno le medicine, poi verrà, e siamo alla fine degli anni 30, 1938, l'elettroshock, insomma, cioè poi se ne inventeranno di tutte, no? Per dire, imprigionare il malato di mente. Questa è la situazione che lui trova, soprattutto poi lui trova accanto a questo, appunto alla segregazione, alla detenzione, anche dire, la cancellazione di qualsiasi identità del malato di mente. Il malato di mente che entra in manicomio viene spogliato di tutti i suoi beni, viene spogliato dei suoi abiti, gli vengono rasati i capelli, cioè i suoi connotati anche fisici vengono cancellati. E lui cosa fa? Cerca intanto, il primo passo è di restituire qualcosa, qualche tassello di quell'identità smarrita, e lo fa nel modo più semplice. In questo senso lui è anche, come dicevo prima, un grande riformatore, perché si muove, per dire, con una certa lentezza, con una certa cautela, con grande forza, no? Ma facendo ben attenzione a costruire attorno ad ogni sua mossa il più ampio consenso. Per fare un esempio banale, restituisce i comodini ai malati. I comodini perché significano la possibilità di chiudere in un cassetto un'immagine, una fotografia, un qualsiasi oggetto che può in qualche modo restituire al malato di mente la propria storia personale. Restituisce gli specchi ai malati perché si possano riconoscere le proprie sembianze, che appunto la privazione degli abiti, ma persino il taglio dei capelli, cioè siamo in un ambiente concentrazionario, ecco, cambia poco rispetto a un campo di concentramento.
Basaglia, diciamo che voleva rimettere al centro di un discorso non tanto la patologia, la malattia, quanto il malato.
Ma c'è quella bella frase che io cito. Sergio Zavoli, il famoso giornalista Rai, va a Gorizia appunto a fare un servizio per TV7, se non sbaglio, intervista Basaglia. Teniamo conto che è la prima volta che la televisione, la Rai, quindi in Italia, entra in un manicomio. Entra a Gorizia, intervista Basaglia e alla fine di questa intervista molto bella, in cui Basaglia insomma racconta quello che sta facendo, quali sono le motivazioni che lo muovono, eccetera, eccetera. Zavoli chiede a Basaglia: ma a lei interessa di più il malato o la malattia? E Basaglia, in modo così molto sobrio, risponde: ma il malato, naturalmente. Cioè qui, come dire, capovolge quello che era un principio non solo della psichiatria, ma di tutta la medicina. La psichiatria in modo particolare, perché la psichiatria era stata costruita sulla individuazione dei sintomi, sulla classificazione del malato in base ai sintomi, a prescindere quindi dall'individualità della persona che lo psichiatra si trovava di fronte, che avrebbe dovuto in qualche modo curare. Cioè tu hai questo, tu manifesti questo, allora c'hai questo e quindi ti faccio questa cosa, insomma, no? Senza alcuna considerazione appunto della storia del malato e anche, come dire, del suo rapporto con la società nel quale viveva. cioè molto, molto, molto concretamente dicono, cioè sono finiti nei manicomi moltissimi contadini poveri, perché? Perché il contadino povero si nutriva di polenta, polenta e polenta, non aveva vitamine, non aveva proteine, questa è la storia, no? Cioè si ammalava di pellagra e la pellagra conduceva poi dei disturbi mentali, no? Sarebbe bastato dargli della frutta, dargli della carne, farlo mangiare normalmente, insomma civilmente, ecco, diciamo così, civilmente, questo non si sarebbe ammalato, invece si ammalava e finiva in manicomio e ci passava tutta la vita.
Infatti, poi insieme a questo ricordiamo che, allora, a parte che durante lei prima faceva un accenno al regime fascista, i manicomi furono usati anche per contenere persone che con il disturbo, certo, mentale vero e proprio c'entravano vero e proprio, c'entravano, certo, molto poco, ovvero basti pensare che dal 1926 al 41 gli internati passarono da 60 a 96.000 e poi con, sì, il fatto, con quel passaggio che avevo letto prima nella legge del 1904, riescano di pubblico scandalo, venivano veramente, certo, messe, soprattutto anche penso alla questione femminile, alle donne che, certo, se si mostravano non accondiscendenti o non, tra virgolette, docili, ma mostrassero un carattere ribelle, certo, oppure, certo, anche una personalità che magari oggi è assolutamente normale, ma per i canoni del 1904 erano borderline, venivano prese e messe dentro. Certo, lei poi ha fatto, certo, un esempio stupendo su questi contadini che avevano delle carenze proprio di vitamine, quindi, certo, non c'entra niente, certo, il disturbo, certo, psichiatrico, ma era solo una conseguenza, la poca lucidità derivante dall'alimentazione. Senta Pietra, una cosa che le chiedo è quanto dell'azione di Basaglia è stata favorita anche dal clima sociale che si respirava in quegli anni?
Sì, ma io ho cercato nel libro che lei gentilmente ha ricordato di, come dire, contestualizzare la figura e l'opera di Basaglia in quel ventennio che va appunto dal 60 alla fine degli anni 70, quando fine anni 70 la legge appunto è stata la legge 180 è stata approvata nel 1980, che è un ventennio, ricordiamo, di grande dinamismo politico-culturale. Cioè si comincia con la nascita del centro-sinistra, con Nenni che va al governo con la Democrazia Cristiana, Nenni segretario socialista che diventa vicepresidente del Consiglio, si passa attraverso le grandi lotte operaie della fine degli anni 60, attraverso le lotte studentesche, il nostro 68 che soprattutto all'inizio ha una fortissima impronta libertaria, no? Antistituzionale, contro le istituzioni totali come possono essere il manicomio, gli ospedali, l'università, l'esercito, eccetera, eccetera. Certo, c'è di mezzo il terrorismo, cioè la violenza, quindi c'è anche così il momento della tragedia, fino appunto alla morte, all'assassinio di Aldo Moro, ma è anche il ventennio appunto di questi sommovimenti, accompagnati a questi sommovimenti delle grandi riforme in Italia, perché in quel periodo vengono approvate non solo la legge 180, si passa dalla legge sull'aborto, la legge sul diritto di famiglia, la legge sul diritto del lavoro, no? Cancellata appunto dal famoso Jobs Act, la legge sulla famiglia, l'ho detto, la legge sull'aborto, ecco, teniamo conto che la legge 180 viene approvata 4 giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Moro, Aldo Moro, e sì, 4-5 giorni dopo viene approvata la legge sull'aborto. Ecco, dentro quel contesto si muove, dentro questa storia si muove Basaglia, che io non vorrei, ecco, vedere come, appunto usando un termine, una metafora ciclistica, l'uomo solo al comando della corsa. E Basaglia prima di tutto è un politico vero e sa costruire attorno a sé consenso, tutta la vicenda di Trieste lo dimostra, sa costruire attorno a sé consenso, sa richiamare tante forze giovani attorno al proprio progetto, ma non solo, la cultura italiana si muove grazie a Basaglia, ma non solo grazie a Basaglia, perché poi di esperienze diciamo di grande interesse in relazione appunto ai tentativi di superamento del manicomio si registrano in tutta Italia, cioè non c'è solo lui, ci sono tanti altri psichiatri, no, che da Piro a Antonucci, che lavorano in quella direzione, ovviamente ciascuno con approcci diversi, con forza diversa. Ecco, Basaglia è stato sicuramente quello in qualche modo più rigoroso nelle sue scelte, ma anche più, come dire, intelligentemente politico. Ecco.
Pivetta, senta, un'ultima domanda, poi la lasciamo libero. Mentre parlava, vabbè, a parte che sembra proprio un altro paese quello di cui stava parlando prima, mondo, perché veramente, giustamente ricordava, a 4 giorni dal ritrovamento di Moro viene, insomma, approvata la legge sul divorzio, la legge Basaglia, l'aborto, la legge sull'aborto volevo dire, poi il divorzio, la Basaglia, i diritti sul lavoro. Veramente un quadro e una società che sono molto molto diversi per diversi poi motivi, perché ci sarebbe anche il motivo anagrafico, era una società molto più giovane di quella attuale, c'erano diverse anche rapporti di forza e all'interno del nostro paese e all'interno del campo internazionale. Ma comunque, insomma, per non mettere troppa carne al fuoco, io le chiedo: qual è adesso, nell'Italia di oggi, del 2018, la maggiore eredità dell'opera di Basaglia?
Beh, la maggiore eredità dell'opera di Basaglia. Beh, intanto in Italia i manicomi sono stati chiusi e questo è un risultato formidabile. E la legge Basaglia, che è appunto 40 anni, regge, no? Cioè, il sistema che ha messo in moto, che ha creato la legge 180, regge, ovviamente con limiti, con imperfezioni, con lacune, con derive negative. E però, se pensiamo ad alcune esperienze, possiamo giudicare del tutto positivamente l'esito di quella legge. In alcune regioni, appunto, la legge è stata applicata in modo più coerente, più serio, più profondo. Regioni che magari hanno anche visto il passaggio di Basaglia, penso al Friuli Venezia Giulia, ma penso anche alla Lombardia, all'Emilia Romagna, insomma, cioè, ci sono tante esperienze positive. La legge ha anche resistito agli assalti, perché poi quando si fanno le riforme poi ci sono anche i tentativi di controriforma, però appunto sono tutti andati a vuoto. Probabilmente la legge avrebbe bisogno di un aggiustamento, soprattutto la legge avrebbe bisogno di una, come dire, più forte impegno nell'applicazione, nella sua applicazione ovunque, non solo in alcune, diciamo, regioni così pilota. Ecco.
E anche nel suo finanziamento, insomma, diciamo.
E anche del suo finanziamento, certo, ma siamo anche arrivati alla abolizione, tra mille incertezze, mille ritardi, dei manicomi criminali.
Sì, dell'ospedale psichiatrico giudiziario, che adesso ha assunto, lo dico per i nostri ascoltatori, insomma, una forma diversa, anche con uno spirito diverso. Adesso,
certo,
si chiamano REMS e insomma hanno uno spirito diverso.
Vorrei dire, se posso aggiungere una cosa, ecco, poi, come dire, mi chiedeva appunto dell'esito di quella legge. Intanto ha cancellato lo stigma del malato mentale, intanto il malato mentale non è più recluso e intanto noi siamo qui a parlarne, no? Cioè, io mi ricordo, sono andato una volta nell'ex manicomio di Genova e c'erano due marito e moglie, una coppia che avevano un figlio che aveva dei problemi mentali e dicevano: ma noi abbiamo mille difficoltà. Sì, però dico, adesso siamo qui che ne possiamo parlare. Cioè, vostro figlio non sta recluso dentro qualcosa che assomiglia più al carcere che all'ospedale. Siamo qui a discutere noi con un'infinità di associazioni che si muovono su questo terreno, incontrando una solidarietà che prima era assolutamente, assolutamente negata. Ecco. E questo è, come dire, una mutazione epocale della nostra cultura rispetto al tema della psichiatria, rispetto al problema del malato mentale. Ecco, un cambiamento in questo senso radicale. Poi appunto c'è la legge, l'applicazione della legge, lì ci sono state incertezze, ma sono stati anche fatti grandi concreti passi,
sì,
avanti.
Esattamente, eh. Esattamente.
Poi ci sono le derive privatistiche, perché poi appunto dicevo la controriforma, ma insomma se si privatizza la sanità poi si, come dire, si dà spazio a quelli che venivano definiti i manicomietti, cioè le cliniche private dove le pratiche che la legge 180 aveva cancellato
venivano riproposte, insomma,
per comodità e per risparmio.
Ovviamente venivano mossi da totalmente altra logica che nulla c'entra con lo spirito che animava, certo, la legge 180. Pivetta, grazie mille, ricordando ai nostri ascoltatori appunto, quindi, che in questi giorni, lei prima mi diceva che c'è una nuova edizione del libro per Baldini e Castoldi, del suo libro Franco Basaglia, Il dottore dei matti. Io la, insomma, ringrazio per essere stato nostro ospite, per aver dato, insomma,
grazie
la sua testimonianza.
Grazie a voi.
Perfetto. Grazie. E salutando appunto il dottor, il giornalista Oreste Pivetta, è arrivato il momento, dopo questa lunga chiacchierata, di una pausa musicale. Noi ci andiamo a sentire, rimanendo sempre in tema, Francesco Guccini con Il Matto.
Mi dicevano il matto, perché prendevo la vita da giullare, da pazzo, con un'allegria infinita. D'altra parte assai meglio